Il terzo anello. Ad alta voce. Manuela Mandracchia legge Resurrezione di Lev Tolstoi. Traduzione di Emanuela Guercetti.
Il presidente, data una scorsa agli atti, fece alcune domande all'usciere e al cancelliere e, ottenute delle risposte affermative, dispose che venissero condotti gli imputati. Subito la porta dietro la sbarra si aprì ed entrarono due gendarmi col berretto e le sciabole sguainate, e dietro di loro prima un imputato, un uomo rosso e lentiginoso, e poi due donne. L'uomo indossava il camiciotto dei carcerati, troppo ampio e lungo per lui. Entrando in tribunale, teneva le mani tese lungo le cuciture e pollici rigidi e allargati, trattenendo con questa posizione le maniche troppo lunghe che gli cadevano. Senza guardare i giudici e il pubblico, osservava attentamente la panca intorno a cui stava girando. Alla fine vi si sedette composto, a un'estremità, lasciando il posto alle altre, e puntato lo sguardo sul presidente si mise a muovere i muscoli delle guance, come sussurrando qualcosa. Dopo di lui entrò una donna non più giovane, anche lei in divisa da detenuta. Sul capo della donna era annodato il fazzoletto delle carcerate. Il volto era grigio-bianco, senza ciglia né sopracciglia, ma con gli occhi rossi. Questa donna sembrava assolutamente calma. Mentre andava al suo posto, il camiciotto le si impigliò in qualcosa. Lei lo liberò diligentemente, senza fretta, e si sedette. La terza imputata era la Maslava. Non appena entrò, gli occhi di tutti gli uomini che erano in aula si volsero verso di lei e a lungo non si staccarono dal suo volto bianco, dagli occhi lucenti, neri brillanti e dal suo seno alto che sporgeva sotto la divisa. Persino il gendarme accanto a cui era passata la fissò senza distogliere gli occhi mentre passava e prendeva posto. E poi, quando si fu seduta, quasi sentendosi in colpa, si voltò in fretta, si riscosse e puntò gli occhi sulla finestra dritto dinanzi a sé. Il presidente aspettò che gli imputati prendessero posto e, non appena la Maslava si fu seduta, si rivolse al cancelliere. Ebbe inizio la consueta procedura. Si elencarono i giurati, si discusse sugli assenti, si inflisse loro un'ammenda, si decise su coloro che avevano chiesto di essere esentati e si sostituirono gli assenti con dei giurati di riserva. Poi il presidente piegò dei bigliettini, li mise in un vaso di vetro e, dopo essersi rimboccato un po' le maniche ricamate dell'uniforme, denudando le braccia molto pelose, con gesti da prestigiatore, cominciò a estrarre un bigliettino dopo l'altro, a spiegarlo e a leggerlo. Poi il presidente si risistemò le maniche e invitò il sacerdote a condurre i giurati al giuramento. Il sacerdote, un vecchietto dalla faccia gonfia e giallastra in tonaca marrone, con una croce d'oro sul petto e un'altra piccola decorazione appuntata di lato sulla tonaca, muovendo lentamente le gambe gonfie sotto la veste, si avvicinò al leggio che stava sotto l'immagine. I giurati si alzarono e, accalcandosi, si mossero verso il leggio. «Prego», disse il sacerdote, toccandosi la croce sul petto con la mano paffuta e aspettando che tutti i giurati si avvicinassero. Questo sacerdote era stato ordinato 46 anni prima e si preparava a festeggiare fra 3 anni il proprio giubileo, come l'aveva recentemente festeggiato l'arciprete della cattedrale. Era poi sacerdote del tribunale distrettuale dal tempo dell'apertura dei tribunali. Ed era molto orgoglioso di aver fatto prestare giuramento a diverse decine di migliaia di persone e di continuare a esercitare il ministero alla sua venerabile età, per il bene della Chiesa, della patria e della famiglia, alla quale avrebbe lasciato, oltre alla casa, un capitale di non meno di 30.000 rubli in titoli di rendita. Il fatto che il suo lavoro in tribunale, consistente nel far giurare la gente sul Vangelo, in cui il giuramento è esplicitamente proibito, fosse un cattivo lavoro, non gli era mai passato per la testa e non solo non gli pesava, ma anzi amava quell'occupazione abituale, che spesso gli faceva incontrare dei signori così per bene. Ora, non senza piacere, aveva conosciuto il celebre avvocato che gli incuteva gran rispetto per aver guadagnato ben 10.000 rubli, con la sola causa della vecchietta, dagli enormi fiori sul cappello. Quando i giurati furono tutti saliti sulla pedana, il sacerdote, piegando di lato il capo calvo e canuto, lo infilò nell'apertura bisunta della pianeta e, ravviatosi i capelli radi, si rivolse ai giurati. «Alzate la mano destra e mettete le dita così», disse lentamente, con voce senile, alzando la mano paffuta con le fossette sopra ogni dito e riunendo le dita a pizzico. «Ora ripetete dopo di me», disse, e cominciò. «Prometto e giuro su Dio onnipotente, davanti al santo suo Vangelo e la vivificante croce del Signore, che nella causa in cui...» diceva, facendo delle pause dopo ogni frase. «Non abbassate le mani, tenetele così!» si rivolse a un giovanotto che aveva abbassato le mani. «Che nella causa in cui...» Il signore prestante con le basette, il colonnello, il mercante e altri tenevano le mani con le dita riunite come voleva il sacerdote, bene in alto e con sicurezza, quasi con un piacere particolare. Gli altri quasi controvoglia, insicuri. Gli uni ripetevano le parole a voce troppo alta, quasi con foga, e un'espressione che diceva «e io comunque parlerò finché mi pare». Gli altri sussurravano appena, restavano indietro e poi, come spaventati, raggiungevano il sacerdote fuori tempo. Gli uni tenevano le dita strette strette, quasi temendo di lasciarsi scappare qualcosa con gesto di sfida, e gli altri invece lasciavano andare le dita e poi le richiudevano. Tutti erano a disagio. Solo il vecchio sacerdote era convinto senz'ombra di dubbio di fare una cosa molto utile e importante. Dopo il giuramento il presidente invitò i giurati a leggersi un capo. I giurati si alzarono e accalcandosi passarono nella camera di consiglio, dove quasi tutti presero subito una sigaretta e si misero a fumare. Qualcuno propose come capo il signore prestante e tutti furono subito d'accordo e, gettati via e spenti i mozziconi, tornarono in aula. Il neo eletto dichiarò al presidente di essere stato scelto come capo e tutti di nuovo, scavalcandosi le gambe a vicenda, si sedettero in due file sulle sedie dagli alti schienali. Tutto andò senza intoppi, ben presto anche non senza solennità. E questa esattezza, conseguenzialità e solennità facevano evidentemente piacere ai partecipanti, confermando in loro la coscienza di svolgere un serio e importante compito sociale. Tale era la sensazione che provava anche Nekhludov. Non appena i giurati si furono seduti, il presidente tenne loro un discorso sui loro diritti, doveri e responsabilità. Pronunciando il suo discorso, il presidente mutava continuamente posizione. Ora si appoggiava sul gomito sinistro, ora sul destro, ora sullo schienale, ora sui braccioli della poltrona, ora apareggiava i bordi dei fogli, ora accarezzava il tagliacarte, ora tastava la matita. I loro diritti, secondo le sue parole, consistevano nella facoltà di interrogare gli imputati tramite il presidente, avere carta e matita ed esaminare i corpi del reato. Il dovere consisteva nel giudicare non erroneamente, ma secondo giustizia. E la responsabilità consisteva nell'essere soggetti a sanzioni in caso di inosservanza del segreto di consiglio e di contatti con estranei. Tutti ascoltavano con reverenziale attenzione. Il mercante, diffondendo odore di vino attorno a sé e trattenendo un rutto rumoroso, annuiva a ogni frase in segno d'approvazione. Terminato il suo discorso, il presidente si rivolse agli imputati. «Simeon Kartinkin, si alzi», disse. Simeon scattò in piedi nervosamente. I muscoli delle sue guance cominciarono a muoversi ancora più in fretta. «Il suo nome?» «Simeon Petrov Kartinkin», pronunciò in fretta e con voce stridula la risposta, evidentemente preparata in anticipo. «La sua condizione?» «Contadina». «Di quale governatorato, distretto?» «Governatorato di Tula, distretto di Krapivno, comune di Kupiansk, villaggio di Borki». «Quanti anni ha?» 33. «Nato nel 1800. Religione?» «Siamo di religione russa, ortodossa». «Coniugato?» «No, signore». «Qual è la sua occupazione?» «Inserviente di corridoio all'albergo Mauritania». «È mai stato sotto processo?» «Non sono mai stato sotto processo, perché prima noi si viveva...» «Non è mai stato sotto processo prima?» «Dio scampi, mai!» «Ha ricevuto una copia dell'atto d'accusa?» «Sì». «Si sieda». «Efimia Ivanova Bachkova». Il presidente si rivolse all'imputata successiva. Ma Simeon continuava a restare in piedi e nascondeva la Bachkova. «Kartinkin, si sieda!» Kartinkin restava sempre in piedi. «Kartinkin, si sieda!» Kartinkin restava sempre in piedi. E si sedette soltanto quando accorse l'usciere e, inclinando la testa di lato e spalancando innaturalmente gli occhi, disse con un sussurro tragico: «Seduto, seduto!» Kartinkin si sedette in fretta come si era alzato e, avviluppatosi nel camiciotto, ricominciò a muovere le guance in silenzio. «Il suo nome?» Con un sospiro di stanchezza il presidente si rivolse alla seconda imputata, senza guardarla e consultando il foglio che gli stava davanti. La procedura era così abituale per il presidente che, per accelerarne il corso, poteva occuparsi di due cose contemporaneamente. La Bachkova aveva 43 anni, era una borghese di Kalomna. E anche lei lavorava come cameriera all'albergo Mauritania. Non era mai stata sotto processo o inchiesta. Aveva ricevuto la copia dell'atto di accusa. La Bachkova dava le sue risposte senza ombra di esitazione e con un tono come se ogni risposta volesse dire: «Sì, Efimia e Bachkova, la copia l'ho ricevuta e me ne vanto e non permetterò a nessuno di riderne». Si sedette subito, senza aspettare che glielo dicessero, non appena finirono le domande. Il suo nome? Il presidente Donaiolo si rivolse alla terza imputata con una certa particolare amabilità. Bisogna alzarsi, aggiunse in tono dolce e carezzevole, notando che la Maslava restava seduta. La Maslava si alzò con un rapido movimento, con un'espressione di disponibilità, sporgendo il suo alto seno, senza rispondere. Guardava dritto in faccia il presidente con i suoi occhi neri, sorridenti e un po' strabici. «Come si chiama?» «Lyubov», disse in fretta. Intanto Nekhludov, messosi il pince-nez, guardava gli imputati via via che venivano interrogati. «Non può essere», pensava senza staccare gli occhi dal volto dell'imputata. «Ma come Lyubov?» pensò quando ebbe udito la sua risposta. Il presidente voleva continuare con le altre domande, ma il giudice con gli occhiali lo fermò, sussurrando arrabbiato qualcosa. Il presidente fece un segno di assenso col capo e si rivolse all'imputata. «Come Lyubov?» disse. «Qui risulta un altro nome». L'imputata taceva. «Le sto domandando qual è il suo vero nome». «Il nome di battesimo?» chiese il giudice arrabbiato. «Prima mi chiamavo Caterina». «Ma non può essere», continuava a dirsi Nekhludov. Intanto sapeva già, senza ombra di dubbio, che era lei, quella stessa ragazza, pupilla o cameriera, di cui un tempo era stato innamorato, proprio innamorato, e che poi, in una sorta di folle annebbiamento, aveva sedotto e abbandonato, e di cui in seguito non si era più ricordato, perché quel ricordo era troppo tormentoso, lo accusava troppo chiaramente e dimostrava che lui, così orgoglioso della sua correttezza, aveva agito con quella donna in maniera non solo scorretta, ma addirittura infame. Sì, era lei. Adesso egli vedeva chiaramente quella peculiarità esclusiva, misteriosa, che distingue ogni viso dall'altro, lo fa particolare, unico, irripetibile. Nonostante il pallore innaturale e la pienezza del viso, questa peculiarità, cara, esclusiva peculiarità, era in quel viso, nelle labbra, negli occhi un po' strabici, e soprattutto in quello sguardo ingenuo e sorridente, e nell'espressione di disponibilità non solo sul volto, ma in tutta la persona. «È così che doveva dire», di nuovo con particolare dolcezza disse il presidente. «Il patronimico?» «Sono figlia illegittima», disse la Maslava. «Ma dal padrino di battesimo, che nome ha preso?» «Mikhailova». «E cosa avrà commesso?» continuava intanto a pensare Nekhludov, respirando a fatica. «E il cognome, il soprannome, qual è?» continuava il presidente. «Mi hanno registrata col nome di mia madre, Maslava». «Condizione?» «Borghese». «Religione ortodossa?» «Ortodossa». «Occupazione?» «Che lavoro faceva?» La Maslava taceva. «Che lavoro faceva?» ripeté il presidente. «Ero in una casa», disse. «In quale casa?» domandò severamente il giudice con gli occhiali. «Lo sa anche lei in quale?» disse la Maslava, sorrise e dopo una rapida occhiata in giro fissò di nuovo il presidente. C'era qualcosa di così insolito nell'espressione del viso, di così terribile e patetico nel significato delle parole pronunciate da lei, in quel sorriso, in quella rapida occhiata che aveva lanciato a tutta la sala, che il presidente chinò il capo, e nell'aula per un momento scese un assoluto silenzio. Il silenzio fu interrotto dalla risata di qualcuno del pubblico. Qualcuno si mise a zittire. Il presidente sollevò il capo e proseguì l'interrogatorio. «È mai stata sotto processo e inchiesta?» «Mai», disse piano la Maslava, sospirando. «Ha ricevuto una copia dell'atto di accusa?» «Sì». «Si sieda», disse il presidente. L'imputata sollevò la gonna dietro con quel movimento con cui le donne eleganti si aggiustano lo strascico e si sedette, infilando le piccole mani bianche nelle maniche della divisa, senza distogliere gli occhi dal presidente. Iniziò l'appello dei testimoni, il loro allontanamento, la decisione sul perito medico legale e il suo invito nell'aula delle udienze. Poi si alzò al cancelliere e cominciò a leggere l'atto d'accusa. Leggeva forte e chiaramente, ma così in fretta che la sua voce, che pronunciava male la L e la R, si fondeva in un unico ronzio ininterrotto e soporifero. I giudici si appoggiavano ora all'uno, ora all'altro bracciolo della poltrona, ora sul tavolo, ora sullo schienale, ora chiudevano gli occhi, ora li riaprivano e bisbigliavano fra loro. Un gendarme trattenne diverse volte lo spasimo iniziale di uno sbadiglio. Degli imputati, Kartinkin non smetteva di muovere le gambe. La Bachkova sedeva perfettamente tranquilla e dritta, grattandosi di tanto in tanto la testa sotto il fazzoletto. La Maslava ora sedeva immobile, ascoltando e guardando il lettore, ora trasaliva e sembrava voler fare delle obiezioni, arrossiva, E poi sospirava gravemente, cambiava posizione delle mani, guardandosi intorno, e di nuovo fissava il lettore. Nekhludov sedeva in prima fila sulla sua alta sedia, secondo dal fondo, e toltosi il pince-nez guardava la Maslava. Nella sua anima si svolgeva un lavorio complesso e tormentoso.
Manuela Mandracchia ha letto Resurrezione di Lev Tolstoi, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Annalisa Gaudenzi. Il terzo anello @rai.it. Per scaricare questo programma www.radio3pod.rai.it.